Allora, appunto, la parte che riguarda un po' più l'aspetto tecnico, abbiamo deciso questo titolo, innovazioni tecniche e l'appoggio del vapore. Questa immagine è di Torino, Porta Nuova, inizio anni 30, infatti sulla locomotiva c'è il fascio, è un po' emblematica perché abbiamo anche dell'epoca precedente, allora abbiamo la 640, vapore surriscaldato, semplice espansione, che nel 1907 è la grossa novità dal punto di vista tecnico nel campo della trazione a vapore. Sopra abbiamo la catenaria trifase, 1910 abbiamo la prima, 1910-1911 la formazione della trifase, il mulo dei Giovi 550, accanto la cabina A, apparati centrali idrodinamici. Questo è il periodo del grande sviluppo degli apparati centrali, in particolare idrodinamici, di Riccardo Bianchi, guarda caso, la grande invenzione di Bianchi, 1883, se ben ricordo, la sperimentazione ad Abbiate Grasso, e poi nel 1874 l'applicazione a Genova, Piazza Principe. Piazza Principe è un po' una stazione simbolo, un po' come tutta la Liguria, vuoi perché Genova nell'ambito della seconda rivoluzione industriale è uno dei punti cruciali per l'entrata delle materie prime in Italia, soprattutto verso il triangolo industriale, poi anche per la particolare conformazione orografica che fa sì che il trasporto sia qualcosa di importante ma di difficile. Se andiamo a dare uno sguardo, vediamo. Allora, innanzitutto, quando parleremo del blocco, il sistema di blocco Cardani che viene sperimentato tra Genova, Piazza Principe e Brignole nel 1893. In questa immagine del 1907 abbiamo una delle nuove carrozze del tipo 1906, che poi insieme al tipo 1907-1910 e derivati sarà il primo modello di carrozza metallica delle Ferrovie dello Stato, che andrà a sostituire ovviamente con le sue caratteristiche più moderne i tipi antiquati ereditati dalle reti. E poi vediamo una cassa, vede un po' male, degli apparati centrali idrodinamici che appunto vengono, la prima grande stazione in cui vengono impiegati è appunto Genova Piazza Principe nel 1893. Allora, è una difficile eredità quella delle Ferrovie dello Stato, è ovvio, bisognava mettere insieme i cocci delle varie reti, quindi ovvio l'obiettivo è di migliorare il servizio con opportuni investimenti supportati da una complessa razionalizzazione della gestione, ovviamente, e l'unificazione dei materiali, perché adesso ovviamente sottolineeremo soprattutto quelle che sono le innovazioni, ma per esempio nel campo della trazione a vapore per tutto il corso degli anni 10 e poi degli anni 20 c'è tutto il problema di unificazione, cercare di avere le stesse caldaie, gli stessi respingenti, almeno certi particolari importanti, scusate se li chiamo particolari, unificati sui vari gruppi di locomotive, ovviamente quelli migliori, più efficienti, per cercare di razionalizzare e risparmiare. Allora, andiamo avanti, ecco, vedremo un po' in linea di massima i vari aspetti, sia riguardo l'infrastruttura, sia riguardo appunto il materiale di trazione. Un lavoro veramente immane, credo inimmaginabile, quello che hanno compiuto le Ferrovie dello Stato nel 1905. Eppure nell'estate, quindi appena costituite, gli organi di stampa si lamentavano quel cosiddetto sfacelo ferroviario che continuava, come se la costituzione delle Ferrovie dello Stato avesse per così dire il potere di cambiare dall'oggi al domani una situazione che ovviamente richiede un lavoro e un impegno di anni. Tra l'altro l'ordinamento provvisorio del 1905 con quindi il sistema di gestione provvisorio comincia a, tra virgolette, funzionare intorno ad ottobre del 1905, quindi era assurdo pretendere che tutto cambiasse nell'arco di pochi giorni. Ecco, allora, come aveva detto Stefano, direttore generale, comitato di amministrazione composto da 6 membri, un ispettorato centrale e 13 servizi centrali, tra cui, se ben ricordo, il decimo era quello del materiale e trazione. 97.472 agenti, di cui 21.600 avventizi. C'erano 8 direzioni compartimentali, un po' quelle che conosciamo oggi, ovviamente, che si rifanno un po' al sistema così regionale: Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Nel 1906, quando vengono appunto riscattate anche le strade ferrate meridionali, con la loro rete che andava da Bologna fino all'estremo sud e da Terni fino a Benevento e poi la Rocchetta Sant'Antonio fino a Gioia del Colle, con ovviamente le linee trasversali, quando si arriva a questo, al riscatto delle ferrovie meridionali, nel 1906 viene creato il compartimento di Ancona, poi nel 1910 viene aggiunto quello di Reggio Calabria. Quali sono stati i primi passi? Passi difficili, perché nel 1905 le ferrovie dello Stato appena nascono, non nascono tra l'altro sotto una buona stella, si devono affrontare il terremoto della Calabria di settembre 1905, che viene ad interessare tutte le linee della Calabria, dalla Battipaglia, Reggio Calabria e da Catanzaro a Sant'Eufemia, quindi la necessità di treni soccorso, oltre al fatto di dover dare in qualche modo con i carri e con le carrozze anche un rifugio provvisorio alla popolazione, quello che abbiamo visto fare sempre, anche recentemente, in Emilia. Poi, a dicembre, l'alluvione nelle Puglie, quindi con l'interruzione della Taranto-Reggio Calabria. E il 1 settembre 1906, nella primavera del 1906, l'eruzione del Vesuvio, con problemi non indifferenti alla circolabilità in quella zona, sia perché la cenere provoca difficoltà proprio nel vedere la linea, i segnali da parte del personale di macchina, sia perché la cenere provoca anche il grippaggio dei meccanismi delle locomotive. Periodo un po' difficile anche dal punto di vista dei rapporti tra l'istituzione e i ferrovieri. Il 1 settembre 1905 c'è l'omicidio del capo servizio trazione K da parte di un macchinista, quindi si tinge anche un po' di nero la storia delle ferrovie dello Stato all'inizio. Questa è la rete del 1905 con le due linee elettrificate, la Milano-Varese e Porto Ceresio e appunto da Lecco a Sondrio con la diramazione per Chiavenna. Quali sono le prime realizzazioni? Adesso, a parte l'apertura nel 1906 del traforo del Sempione, e c'è bisogno di potenziare la rete, qui non le ho messe. Il 27 marzo del 1906 la prima realizzazione, piccola se vogliamo ma significativa, è il raddoppio del tratto Torre Baretti-Valenza. Il 1 giugno del 1906 della Calolzo Corte Lecco e il 3 di dicembre l'apertura del bivio Rivarolo Campasso fino a San Benigno nel porto di Genova. Guarda caso, torna di nuovo Genova. Se si vanno a vedere nelle relazioni annuali dell'epoca, appunto la necessità del potenziamento, si vanno a vedere quali sono le realizzazioni, molti sono appunto dei raddoppi, la necessità di raddoppiare le linee che non erano più all'altezza della situazione per fronteggiare il traffico. 29 giugno del 1910 viene aperta la prima linea a scartamento ridotto della Sicilia tra Partanna e Selinunte, e poi il 1 maggio del 1913, questo sarà fino al 1921, l'esercizio della rete a scartamento ridotto della Libia, che poi passerà al ministero, sotto la gestione invece del ministero delle colonie. Anche il 1 gennaio del 1910 viene demandato alle Ferrovie dello Stato l'esercizio delle linee di navigazione Napoli-Palermo e Civitavecchia-Golfo Aranci, oltre ovviamente alle due linee sullo stretto di Messina. Questo è un po' il quadro all'inizio. Ecco, qui c'è la lunghezza reale di esercizio della rete in chilometri. Sono partito dal 1906-1907 con i famosi 13.800 chilometri a scartamento normale, quando ormai erano state anche riscattate la Società delle Strade Ferrate Meridionali e un numero significativo di linee della Società Veneta. Ecco, elettrificate 178 chilometri, siamo fermi ancora alle due linee che abbiamo visto nella cartina precedente. A doppio binario solo 1900 chilometri su 13.000, ecco la necessità dei raddoppi. A semplice binario 11.000, quindi nemmeno il 10%, sì e no. Nel 1909-1910, ormai è 4 anni abbondanti che le Ferrovie dello Stato stanno lavorando, ecco, a doppio binario abbiamo 2300 chilometri di linee. C'è un certo incremento nell'arco di 4 anni, siamo sempre ferme le solite linee elettrificate, ma siamo ormai alla vigilia della grande innovazione portata dal trifase sul valico dei Giovi. Abbiamo la prima linea scartamento ridotto, quella della Sicilia che abbiamo citato prima. Uno dice: come mai diminuisce il chilometraggio? C'è stata una ridefinizione della lunghezza delle linee, perché praticamente le Ferrovie dello Stato hanno rimisurato la rete e non c'era congruenza con quelle che erano le misure evidentemente delle reti. Nel 1919-1920, tanto perché c'è il doppio, perché l'anno finanziario fino al 1964 finiva l'esercizio appunto al 30 giugno, guarda caso 1 luglio 1905, 30 giugno 1906, fino al 64 l'anno finanziario tiene conto del momento in cui è iniziata l'avventura delle Ferrovie dello Stato, poi viene unificato, si va sul 64, se ben ricordo c'è una relazione provvisoria di 6 mesi e poi c'è la relazione annuale che tiene conto dell'anno solare. 1919-1920 abbiamo di nuovo un incremento di più di 1000 km delle linee a doppio binario, la rete aumenta anche perché nel frattempo sono state inglobate le linee del Trentino Alto Adige e della Venezia Giulia. Elettrificate siamo a 461 km in quest'epoca. Abbiamo già praticamente oltre la Genova, da Genova fino a Ronco, abbiamo anche la Savona fino a Ceva, abbiamo anche la litoranea tra Savona e Genova in trifase, oltre ovviamente alla linea originaria che nel frattempo era stata prolungata, se ben ricordo, fino da Lecco fino a Monza, l'elettrificazione in trifase. Questo è un po' uno sguardo alla rete, cercando di evidenziare i dati essenziali. Ecco, l'armamento, grosso problema dell'armamento. Nel 1905 le Ferrovie dello Stato si trovano a censire 32 tipi di armamento diversi con rotaia a doppio fungo e 47 con le rotaie Vignol, che sono quelle moderne che noi conosciamo. C'erano ancora 560 km di binari in ferro che dovevano essere sostituiti con quelli di acciaio e 639 km con rotaie da 27 kg per metro quadrato, il tipo secondo delle ferrovie complementari. Per cui, fatto questo censimento, il 12 gennaio 1907 esce il piano regolatore della rete, che prevede quanto segue: di armare 6.110 km, cioè tutte le linee principali, con il nuovo armamento da 46 kg, che poi è quello che abbiamo visto ancora fino a qualche anno fa, rotaia da 12 metri con l'appoggio piano inclinato di un ventesimo, con le piastre di appoggio aventi il piano inclinato di un ventesimo e l'attacco diretto. Qui è una foto di un armamento 36 con l'attacco diretto con il chiodo. L'attacco diretto qui invece prevedeva appunto la vite a cavallo tra la suola della rotaia e la piastra passante che poi andava ad aggrappare la traversa, e a seconda del tipo di linee erano previsti o due sfalsati o addirittura quattro attacchi, e 440 km soprattutto nelle gallerie e sulle linee elettrificate con nuovo armamento pesante da 50,6 kg metro, che qui poi dopo la guerra verrà derivato il 50 che noi conosciamo ancora oggi. Ma il punto è questo: nel 1918 cosa si vede? Si vede che solo 1745 km di quei 6.110 sono stati armati con gli armamenti pesanti di cui abbiamo parlato. Tra l'altro qui di nuovo la Liguria e Genova sono tra le prime ad essere interessate dall'adozione degli armamenti pesanti. 300 km hanno ancora le rotaie di ferro, ce n'erano 560 km, quindi si era avviato molto lentamente questo rinnovamento. C'è da dire che poi appunto dal 15 c'era stata anche la guerra mondiale, però insomma dal 7 al 15 erano 8 anni, qualcosa si è fatto ma non a sufficienza. E poi c'erano ancora 640 km considerati non più adeguati da sostituire con il tipo 36RA. Sembrerebbe in linea di massima che le famose rotaie da 27 kg non fossero state sostituite da nessuna parte. In realtà c'erano anche altri armamenti leggeri intermedi. Probabilmente era stato fatto qualcosa per la sostituzione delle rotaie da 27 metri. E poi comunque c'erano anche tratte armate con rotaie di altro peso che evidentemente erano arrivate ad un punto di usura tale che dovevano essere sostituite. Quindi il capitolo dell'armamento non è particolarmente brillante. La necessità quindi di rivolgersi all'industria straniera. Lo vedremo per la costruzione delle locomotive, poi già nel 1905 e 1906, pensiamo alle 666, alle 720, fatte costruire negli Stati Uniti, anche se erano solo 20 unità, le 30 carrozze importate con la tipica struttura americana, di prima classe, sedili girevoli, eccetera, eccetera, quindi molto raffinate anche queste di quel periodo. Ma quando siamo durante la Prima Guerra Mondiale e l'industria italiana deve dare il massimo del proprio sforzo per sostenere lo sforzo bellico, bisogna per forza di cose rivolgersi all'estero. Abbiamo allora le locomotive 735, costruite poi fino al 22 in 390 esemplari, e qui ancora sono riuscito a fotografare in una sorta di monumento al ferroviere, 1918 USA RA 36, 48.000 tonnellate di rotaie sono state importate durante la guerra dal 17 in avanti dagli Stati Uniti per sostituire l'armamento sulla nostra rete. Gli apparati centrali idrodinamici, questo è il periodo del grande sviluppo. Se andiamo a vedere rispetto agli altri tipi di apparati centrali, allora abbiamo la trasmissione rigida Saxby, anche questa provata a Genova, 1905, aveva 1518 leve, c'erano in tutta la rete, 1518 leve in 160 cabine. Se andiamo a vedere nelle trasmissioni a filo, c'erano appena 92 leve per con 6 apparati, solo tra Domodossola e Isel, quindi di impostazione da parte delle ferrovie delle svizzere, in Italia non ce n'erano ancora. Apparati idrodinamici nel 1905 c'erano già 2973 leve in 185 cabine. Il massimo dello sviluppo degli apparati centrali va oltre ovviamente l'epoca che noi stiamo considerando, però tanto vale parlarne. Il massimo dello sviluppo è nel 1936 con 14.000 leve in 446 cabine. Tra l'altro, se si divide il numero delle leve per il numero delle cabine, si ha un dato indicativo che gli apparati centrali idrodinamici erano quelli che, visto che la media è quella più alta, erano quelli più importanti. Gli apparati più grandi erano il cuore veramente del sistema centralizzato nel comando degli scali, degli scambi, dei segnali, in alcuni casi dei passaggi a livello della rete FS. La trasmissione rigida Saxby raggiunge il suo massimo nel 1927 con 3.020 leve in 328 cabine, quindi cabine piccole, se si divide non fa nemmeno 10 la media. Trasmissione a filo, hanno un'impennata nel 1918 con l'acquisizione delle linee dell'ex impero austro-ungarico, dove c'erano appunto le trasmissioni a filo. Però vengono sviluppate anche in Italia, sia quella semplice che a doppio filo, soprattutto negli anni 20. Nel 26 ci sono 2220 leve in 200 cabine, il massimo dello sviluppo è nel 33 con 3714 leve concentrate in 349 cabine. Anche qui la media è molto bassa rispetto agli apparati idrodinamici, che veramente la facevano da padrone sulla rete FS. Regimi di circolazione, cosa troviamo nel 1905? Il sistema normale era ancora quello del distanziamento dei treni a tempo, che viene poi definitivamente soppresso nel 1923. Le comunicazioni venivano scambiate generalmente con dispacci tramite telegrafo, però era ammesso l'uso del telefono. Però i due dirigenti in movimento potevano comunicare tra loro e si poteva ritenere valida questa forma di comunicazione solo se c'era un terzo agente in servizio al treno che, diciamo, faceva da testimone e ascoltava la comunicazione. Dal 19 vengono introdotti poi dei protocolli per i dispacci telefonici che diventano da quel punto di uso normale, non comune, perché il telegrafo è resistito a lungo, gli ultimi telegrafi vengono eliminati dalla rete FS intorno a metà degli anni 60 del secolo scorso. Il blocco, i sistemi di blocco che sono quelli che poi, se vogliamo, sono i più sicuri, perché sono ovviamente un valido aiuto a quello che può essere l'intervento dell'uomo, che può essere basato solo sull'attenzione e sulla competenza, vabbè, la diamo per scontata. Nel 1905 veramente il blocco era praticamente agli inizi. Pensiamo, su 6.000 km di linee principali, appena 385 erano equipaggiate con quello che si può considerare il blocco semiautomatico. C'era il tipo Oscon, che era stato all'inizio degli anni 80 sperimentato tra Torino e Trofarello, che aveva la maggiore estesa tra Genova, Brignole e Sarzana, 130 km, e in generale, e poi soprattutto il blocco Cardani, vabbè, sviluppato in Italia, libero se vogliamo quindi da brevetti stranieri, ma era ritenuto anche il più sicuro perché chiedeva, c'era la richiesta del consenso per l'invio del treno da parte della stazione A alla stazione B, che a quel punto dava l'assenso, mentre il sistema Oscon richiedeva, adesso non ricordo più, sì, era semplice, cioè la stazione comunicava che si poteva, la stazione B comunicava che si poteva inoltrare il treno, qui invece ci voleva il doppio, la richiesta del consenso e poi il consenso da parte dell'altra stazione. La situazione del segnalamento, vabbè, è talmente complessa che qui l'ho sintetizzata in quello che c'era scritto nell'istruzione per la sistemazione dei segnali fissi nelle stazioni e lungo le linee, edita nel 1914, che fotografa un po' la situazione. Segnalamento su tutte le linee principali dovrà essere costituito da semafori di prima categoria, preceduta da semafori di avviso, estendendo sulle medesime regime del blocco, del giunto e del consenso telegrafico. Sulle linee secondarie si continueranno a impiegare semafori o dischi di seconda categoria, salvo in quei casi in cui ragioni speciali di esercizio o di tracciato consigliassero subito l'adozione del doppio segnalamento. I semafori e i dischi di terza categoria saranno aboliti su tutte le linee, quelli attualmente in funzione dovranno essere sostituiti da semafori di avviso e il segnale a disco durerà ancora ovviamente un po' di tempo, ma si tende ovviamente a sostituirlo con il segnale semaforico per la differenza dell'aspetto che c'era tra il giorno e la notte. Il giorno il macchinista vedeva il disco, di notte vedeva solo se era via impedita una luce rossa, quindi poteva esserci un'ambiguità. Se il disco per la sua superficie era molto sensibile anche ai venti, quindi poteva assumere anche delle posizioni ambigue, quindi si tende al segnale semaforico. Anche qui di giorno, se vogliamo, c'è una diversa indicazione tra giorno e notte, però tutta una serie di problematiche, anche di carattere meccanico legate all'impiego dei dischi, viene superata. Anche qui c'è la luce di notte e la posizione dell'ala di giorno, però è ovviamente un grosso passo avanti che viene considerato importante. Ed ecco, arriviamo al parco delle locomotive a vapore. La dotazione inventariale al 1° luglio del 1905, 2664 locomotive in 102 gruppi. Entro la fine dell'anno vengono ridotti ad 88, unificando locomotive con caratteristiche simili delle reti ed eliminando proprio, cominciando ad eliminare quelle più anziane. Comunque sono tante. Vediamo lì nel dettaglio quali sono l'eredità delle tre reti. C'erano anche tre automotrici a vapore. Nel 1906, dalla parte, diciamo, meridionale della rete adriatica, quella che era ancora in gestione alle strade ferrate meridionali, arrivano altre 409 macchine nel parco. Qui abbiamo una 750 FS, quella che all'epoca era la macchina più potente perché la sua potenza sfiorava i 1000 cavalli. Era la macchina forse migliore che c'era insieme ovviamente alle mucche nel parco. Prima ordinazioni, ecco qui la necessità di potenziare il parco, 21 unità alla Breda nel 1905, poi tra il 31 dicembre del 1905 e la fine di giugno, quindi dal primo semestre del 1906, vengono ordinate 322 unità all'industria italiana. Poi, visto che ormai la potenzialità della nostra industria era ormai satura, 224 unità vengono ordinate alle altre industrie europee. Oltre, però ecco, i tempi di consegna ovviamente non sono veloci, anche se vengono ripresi i progetti, i gruppi delle macchine delle ex reti, per cui è anche necessario l'acquisto di 50 locomotive usate in Gran Bretagna, se ben ricordo rodiggio C, che poi vengono a costituire il gruppo 380. La tecnica caldaia a vapore saturo e doppia espansione. L'eredità delle reti è questa e le prime costruzioni prevedono ancora l'impiego appunto del vapore saturo e della doppia espansione. Due anni dopo, la rivoluzione per l'epoca del gruppo 640 che introduce la caldaia a vapore surriscaldato e la semplice espansione, con i vantaggi che credo qui dentro tutti conosciamo in termini di resa e di manutenzione. Tanto per fare un riassunto, nel 1913 vengono consegnate le ultime unità delle 940 locomotive a vapore saturo ordinate sui tipi delle ex reti. Nel 1907 l'introduzione del gruppo 640 e poi, ecco, dal 1907 al 1922, potremmo arrivare al 23 considerando il gruppo 746, di cui avvengono le prime consegne, abbiamo la costruzione di altre 2.435 locomotive che poi costituiscono l'ossatura del parco trazione FS che arriverà fino ai nostri giorni, fino agli anni 70, vabbè, più 123 a scartamento ridotto e 100 automotrici a vapore, peraltro un esperimento poco felice che ha una breve durata, perché poi, lo sappiamo, la parte motrice viene trasformata in parte in locomotive da manovra e un'altra parte in carri riscaldatori da agganciare ai treni. L'unico vero gruppo dopo questo periodo nuovo che viene costruito dalle ordinato e costruito per le Ferrovie dello Stato è il gruppo 744 nel 1928, quindi nell'epoca che consideriamo veramente il vapore raggiunge il massimo della sua espressione. Vabbè, anche perché nel frattempo comincia a svilupparsi decisamente la trazione elettrica. Quindi in questo periodo abbiamo anche la massima dotazione inventariale nel 24 con 6.444 unità a scartamento normale e 160 a scartamento ridotto. E anche il periodo in cui vengono ufficialmente incorporate nell'inventario FS anche le locomotive giunte preda bellica, ma soprattutto in conto riparazione danni bellici, e richiedendo oltretutto di nuovo tutto quel impegno per unificare, cercare di rendere queste locomotive adatte alla pratica e alle caratteristiche, a quella che era la tradizione tecnica delle Ferrovie dello Stato. Quindi il lavoro che era iniziato negli anni 10 è continuato, deve essere ripreso negli anni 20 per cercare di rendere questo parco di locomotive straniere, peraltro interessanti, assimilabile come al nostro parco. Qui c'è un po' un riassunto dei principali gruppi, a parte appunto le 7 e 46 costruiti appunto, come si vede, in linea di massima. Adesso, a parte il caso delle 6.85, vengono tutte consegnate in linea di massima entro il 22, massimo entro il 1924. Il 28% proprio nel più che altro eredità dei progetti precedenti, dei primi tempi della Ferrovia dello Stato, erano ancora a vapore saturo, tipo la 980, la 875 e le 905, vabbè, le 835, che sono poi il grosso di questa di questo parco locomotivo ancora con le caldaie a vapore saturo. e l'innovazione ovviamente quella del trifase. Nel 1905 le Ferrovie dello Stato ereditano 3 linee e 6 locomotive, a parte le 10 elettromotrici trifasi della Lecco Sondrio e le 40 elettromotrici qui della Milano Varese Porto Ceresio. La Lecco Sondrio, appunto, allora, Milano Porto Ceresio 650 volt terza rotaia, la Lecco Sondrio in trifase. Se, ecco, 1910 la rivoluzione del trifase, una pietra miliare, il mulo dei Giovi. In sintesi, una 550 che era grande, aveva le dimensioni e pesi poco più superiori della metà a quella di una 470, non so perché è scappata la E, adesso parlavamo di locomotive, mi è scappata la E, trainava treni più pesanti, ecco la E non c'è, erano le locomotive a vapore del gruppo 470 che erano considerate le migliori in quel momento, trainava treni più pesanti a velocità doppia, insomma la prestazione delle 550 era di 190 tonnellate a 50 km all'ora, quella delle 470 di 170 tonnellate a 25 km orari su 35 per 1000, e qui ovviamente è la tratta che parte da Genova per salire fino a Ronco Scrivia, dove appunto c'è questa pendenza. È significativo, non per niente poi nel 1922 arriviamo a 626 km in trifase, c'è tutta la Valtellina fino a Monza, poi c'è quel grosso complesso, se vogliamo, di linee a cavallo tra il Piemonte e la Liguria, appunto da Modane fino a Genova, la Genova-Savona, la Savona-Ceva e la Torino-Torre Pellice. Subito dopo verrà prolungata nel 22, subito dopo dunque verrà prolungata fino a Livorno la trifase, poi più avanti arriverà fino a Ventimiglia con l'evoluzione che conosciamo. Però il grosso delle linee a servizio, guarda caso, di Genova, che era il principale porto, uno dei poli del triangolo industriale, in quest'epoca era già elettrificato, con un parco che nell'arco di 12 anni sale a 307 unità, 186 550 del 1910-1921, 54 551 che all'epoca erano in corso, la cui costruzione era in corso, 15.552 del 22, che peraltro erano ancora in fase di collaudo con tutti i loro problemi, 16.330 del 1911, 18.331 e 6.332 del 1915. Compaiono anche le 4.31, proprio nel 22, la più bella sicuramente locomotiva del trifase. Deposito di Livorno. Qui siamo già alla fine degli anni 20, appunto 550, 330 e le 4.31 sullo sfondo a simboleggiare lo sviluppo del trifase. C'è poi il capitolo appunto del carro e delle carrozze, che richiederebbe ovviamente un grande approfondimento, anche qui sintetizzando per intuire perlomeno il grande lavoro, l'impegno che era stato profuso per superare quella che era appunto lo sfacelo ferroviario ereditato nel 1905. Allora, vengono ereditati dalle Ferrovie dello Stato 52.000 carri dalle ex reti, portata massima per alcuni tipi 18 tonnellate, e gli armamenti leggeri, i problemi ai ponti, perché poi ci sarebbe tutto da parlare del rinnovamento dei ponti che c'è stato dopo il 1905 per aumentare i pesi assiali, che significava poter impiegare locomotive più potenti e ovviamente anche carri con portate maggiori, portata massima di 18 tonnellate più la tara significava che la maggior parte delle linee permettevano una, nel 1905 permettevano una un peso assiale dalle 14 alle 15 tonnellate al massimo. Vengono richiesti e forniti qui in tempi veramente veloci, anche perché la tecnica di costruzione era molto semplice, i nuovi carri col sistema noleggio per le Ferrovie dello Stato, cioè per, come dire, incoraggiare l'industria nazionale a fornire un numero significativo di carri in tempi brevi che servivano ovviamente per il trasporto delle merci, cioè viene preso questa sorta di accordo tra le ferrovie e l'industria. Le ferrovie noleggiano i carri, ovviamente per interesse costruire nel più breve tempo possibile, metterli a disposizione delle Ferrovie dello Stato, che poi aveva la facoltà di riscattarli in un secondo tempo, come in effetti è avvenuto. Le prime consegne avvengono già a novembre del 1905, quindi qui veramente pochi mesi dopo la costituzione delle Ferrovie dello Stato. Il tipo, di carro che è un po' il simbolo di quest'epoca, sono i nuovi carri chiusi con ossatura metallica e foderine di legno, quelli famosi da 42 metri cubi, passo di 4,5 metri, che diventeranno, tristemente famosi durante la Prima Guerra Mondiale, con questa indicazione sulla capacità uomini 40, cavalli 8, saranno, ecco, l'elemento, un po' la base, del parco FS che raggiunge i fronti e quindi diventa tristemente famoso per i nostri fanti. E lo stesso carro, con queste capacità segnate, scritte, poteva essere usato per il trasporto di 8 cavalli o di 40 uomini, arredandoli in qualche modo con panche. Sul fronte delle carrozze, 70.000 carrozze nel 1905, però solo 162 a carrelli e 1.000 dotate di freno continuo. Il riscaldamento in alcuni casi avveniva ancora in modo tradizionale, con, gli scaldapiedi, gli scaldini, l'illuminazione con le lampade a olio o a gas, quindi figuriamoci in caso di incidente quali erano le conseguenze, quindi la necessità delle nuove carrozze. La carrozza tipo dell'epoca è la 1906 a carrelli, qui c'è un esemplare ancora fotografato a Santià qualche anno fa, con carrelli tipo A, guardate, questo è proprio ancora il carrello tipo A, interperno di 11.900 mm, illuminazione elettrica, quindi andiamo a toccare anche il capitolo della sicurezza, riscaldamento a vapore, 2.281 unità. L'altro grande tipo è il 1910, le derivate, un po' più lungo, interperno di 12.300 mm, che vengono poi costruite in 2.449 esemplari. Quindi arriviamo praticamente alla Prima Guerra Mondiale con quasi 5.000 carrozze nuove nel parco FS. La grande innovazione, poi, che arriva proprio nel 1922, è quella delle prime carrozze a cassa metallica tipo 1921, su cui, vedendo la nostra età, abbiamo praticamente, salvo lui, viaggiato tutti, fino ancora all'inizio degli anni 80, che introduce oltretutto il concetto di cassa portante, in cui anche la cassa contribuisce all'irrobustimento del, oltre che insieme al telaio, lavora insieme al telaio per contribuire appunto all'irrobustimento della struttura, il che rende, da un lato, se vogliamo, sì, la carrozza più pesante, ma anche più sicura in caso di incidenti, che purtroppo sono sempre da mettere in conto, e il la sicurezza, almeno tentare di uscirne con il minimo danno, è ovviamente raccomandabile. Questo è quanto.